Qui Radio Maria, trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'Opera Sacro Cuore di Bologna. Con noi è Don Ferdinando Colombo, salesiano, direttore della rivista Sacro Cuore. In preparazione all'anno della fede, Don Ferdinando anche oggi ci propone una riflessione su Papa Paolo VI e i documenti del Concilio Vaticano II. La parola a Don Ferdinando.
Buonasera carissimi amici. Oggi sento la gioia di essere salesiano per poter annunciare che domani è la festa liturgica di Maria Ausiliatrice, che è anche protettrice in qualche modo di Radio Maria. Infatti a Erba, nella nuova sede appena si arriva, c'è una colonna su cui troneggia la statua dell'Ausiliatrice. La devozione a Maria Ausiliatrice è elemento fondamentale della vita e delle opere di Don Bosco, che si impose in lui, nel suo cuore, in maniera graduale, ma con sempre maggiore consapevolezza nel corso degli anni. La devozione salesiana a Maria Ausiliatrice compie così oggi 150 anni, perché proprio nel maggio del 1862 e lungo tutto quell'anno Don Bosco approda definitivamente a chiamare Maria come Maria Ausiliatrice e avvia la progettazione della chiesa a lei intitolata a Torino Valdocco. È un'eredità carismatica di Don Bosco da riscoprire e da promuovere, soprattutto oggi, in un mondo fortemente secolarizzato, intento a creare un'umanità senza Dio e con un relativismo che soffochi i valori del Vangelo. Ecco, vogliamo vivere allora la festa di domani di Maria Ausiliatrice in questo 2012, chiedendo a Maria di ravvivare in noi la passione apostolica che c'era nel cuore di Don Bosco, che la esprimeva dicendo: da mi animas cetera tolle, dammi le persone e prenditi tutto il resto. Ancorandoci a queste due colonne che lui proponeva nella spiritualità e nella pedagogia salesiana, l'Eucaristia e Maria Santissima. Mettiamo soprattutto sotto la protezione di Maria Ausiliatrice l'incontro mondiale delle famiglie che si svolgerà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno con la partecipazione del Papa. E ora passiamo al nostro tema. Paolo VI e alcuni documenti del Concilio Vaticano II. E come ho già detto anche le altre volte, ci stiamo preparando all'anno della fede. Benedetto XVI ha fatto del credo un punto centrale di questo anno che incomincerà l'11 ottobre. Nel documento con cui ha dato la notizia, che porta questo titolo, Porta Fidei, la porta della fede, ha ricordato come i cristiani dell'antichità imparavano a memoria il credo e lo trasmettevano oralmente, e ha poi chiesto che le comunità religiose, quelle parrocchiali e un po' tutte le realtà ecclesiali antiche e nuove trovino il modo per rendere pubblica la professione del credo. L'anno della fede si configura così come il punto più alto del pontificato di Benedetto XVI. Il suo programma fin dall'inizio è fare la volontà di Dio e lo sta portando avanti con passaggi molto precisi e con costanza. Ma ogni passaggio delle sue omelie, centrate sempre sulla scrittura, fino ad arrivare al Gesù di Nazareth, il libro che lui ha scritto già il secondo volume sulla vita di Gesù, che racconta molto anche del programma del Papa e della vita della Chiesa, in questo libro, come nelle sue omelie, si racconta, direi con molta chiarezza, è presente la richiesta di ritornare a Dio, di ripartire dalla fede, di scoprire la realtà più profonda della vita cristiana. Ecco, alcuni cristiani con i loro comportamenti si sono allontanati dal cristianesimo e per questo il Papa ha messo la Chiesa in penitenza e ha cominciato il lavoro della sua purificazione. Una purificazione che passa anche attraverso una giusta interpretazione di quello che è stato il Concilio. Infatti, riprendere in mano la Chiesa significa riprendere anche il discorso del Concilio e portarlo a compimento. Non è un caso che l'anno della fede cominci proprio l'11 ottobre 2012, a 50 anni esatti dall'inizio dell'Assise Vaticana. E non è un caso che l'anno della fede si configuri anche come un rilancio della nuova evangelizzazione. Infatti inizierà subito dopo il Sinodo dei Vescovi dedicato proprio a questo tema. Ritornare a Dio, ripartire da Cristo, ripartire dalla fede, vivere la fede con purezza e con ragione. Queste le parole d'ordine del pontificato di Benedetto XVI. Qual è il valore religioso del Concilio Vaticano II? Si domandava il Papa Paolo VI chiudendo questo concilio. E rispondeva simboleggiandolo in una visione, io direi apocalittica, dove mette il confronto tra la Chiesa, sposa di Cristo, e il mondo senza Dio. Ecco le parole di Paolo VI. L'umanesimo laico profano alla fine è apparso nella sua terribile statura e ha in un certo senso sfidato il Concilio. La religione del Dio che si è fatto uomo si è incontrata con la religione, perché tale è, dell'uomo che si fa Dio. E che cosa è avvenuto? Uno scontro? Una lotta? Un anatema? Poteva essere. Ma non è avvenuto. L'antica storia del Samaritano è stato il paradigma della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La religione cattolica e la vita umana riaffermano così la loro alleanza, la loro convergenza in una sola umana realtà. La religione cattolica è per l'umanità. Questo aspetto lo abbiamo meditato a lungo nella precedente trasmissione. Oggi possiamo definire il Concilio Vaticano II antico e nuovo insieme. Antico per la conferma della fede di sempre. Nuovo per la metodica pastorale, l'analisi, il riconoscimento dei tempi nuovi, delle esigenze. E antica e nuova è anche la Chiesa, che vive nel cinquantesimo del Concilio, che vogliamo ricordare. Antica perché è sempre la stessa, quella Mater Ecclesia che gioiva nelle parole con cui Giovanni XXIII dette inizio al Concilio stesso l'11 ottobre 1962. È nuova perché dal Concilio sono venute davvero cose nuove. L'esortazione di Papa Benedetto XVI, che in dicendo l'anno della fede ci esorta ad approfondire il Concilio, ci guida a continuare la riflessione che deve rinvigorire la nostra fede e portarci a rinnovare con slancio il nostro grido. Io credo. Allora, ritorniamo al sofferto profilo spirituale del Papa Paolo VI, di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa. Pensate, la mattina del 21 giugno 1963, l'arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini è eletto Papa. Fedele collaboratore di Pio XII e anche in parte di Pio XI, era stato anche sostituto nella segreteria di Stato e poi prosegretario di Stato, e quindi conosceva bene la Curia di Roma. Bene, Montini poi era stato nominato arcivescovo a Milano alla fine del 1954, dopo la morte del cardinal Alfredo Ildefonso Schuster, di cui è stata introdotta la causa di beatificazione e canonizzazione. Nel suo primo discorso, come successore di Sant'Ambrogio, Montini aveva auspicato la pacificazione della tradizione cattolica italiana con l'umanesimo buono della vita moderna. E questa sarà una delle chiavi di lettura del suo pontificato. Di carattere piuttosto timido, riservato, Paolo VI era un uomo capace di controllare completamente le sue emozioni, e soprattutto di soffrire in silenzio per la Chiesa. Scrive il Papa stesso: forse il Signore mi ha chiamato e mi tiene a questo servizio non tanto perché io vi abbia qualche attitudine o affinché io governi e salvi la Chiesa dalle sue presenti difficoltà, ma perché io soffra qualche cosa per la Chiesa e sia chiaro che egli, non altri, la guida e la salva. E così descriveva in un altro scritto il suo stato d'animo. La mia posizione è unica, vale a dire che mi costituisce in un'estrema solitudine. Era già grande prima come cardinale, ora è totale e tremenda, dalle vertigini, come una statua sopra un'aguglia, pensate al Duomo di Milano. Anzi, dice lui, una persona viva, quale io sono, da sola in cima a un'aguglia. Anche Gesù fu solo sulla croce. Non devo avere paura, non devo cercare appoggio esteriore che mi esoneri dal mio dovere e soffrire solo io e Dio. Soltanto dopo la sua morte il segretario, Monsignor Macchi, rivelerà che Papa Montini spesso indossava il cilicio, cioè la ruvida cintura con nodi che si porta a contatto con la pelle per mortificare il corpo. Aveva dovuto misurarsi con una eredità non facile, a dire il vero, quella di succedere al Papa Buono, Giovanni XXIII, ma poi il suo carattere lo portava a evitare qualunque forma di spettacolarizzazione o di attenzione concentrata sulla sua persona. Era cresciuto alla scuola di Pio XII, per il quale aveva manifestato venerazione, e non aveva esitato a difenderlo pubblicamente dalle accuse sui suoi silenzi circa l'olocausto degli ebrei. In particolare lo difese durante un viaggio storico in Terra Santa davanti al Presidente dello Stato di Israele. Il Papa Montini aveva sempre un atteggiamento misurato ed elegante, designato Papa proprio perché uomo di mediazione, capace di portare a compimento l'avventura del Concilio iniziata da Giovanni XXIII, ha saputo guidare l'assise dei vescovi riuscendo ad ottenere quasi l'unanimità su tutti i documenti del Concilio. Ha saputo tenere a freno sia le spinte conservatrici sia quelle troppo innovatrici. Per questo oggi la figura di questo grande Papa, capace di scelte coraggiose e controcorrente, aperto alla cultura e al mondo moderno, ma per nulla disposto a cedere in alcun modo su ciò che è essenziale della fede cristiana, si ritrova stretto in una morsa. È criticato dai tradizionalisti ed è criticato anche dai progressisti. I suoi puntuali e personali interventi nei lavori del Concilio dimostrano come abbia saputo andare contro le opinioni e i desideri dei suoi stessi amici che lo avevano eletto, così come accadde con la promulgazione dell'enciclica Umane Vitae nel 1968, l'ultima da lui scritta, che segnerà il momento di maggior isolamento di Papa Montini. Ferocemente attaccato, criticato anche all'interno della Chiesa per non aver liberalizzato i contraccettivi dichiarandoli leciti. Ecco le parole del Papa in quei giorni. Non abbiamo mai sentito, come in questa congiuntura, il peso del nostro ufficio. Abbiamo studiato, letto, discusso quanto potevamo e abbiamo anche molto pregato. Ecco, proprio in quell'anno, nel mezzo della bufera post-conciliare che squassa la Chiesa cattolica, Paolo VI sente la necessità di fissare nel credo del popolo di Dio i contenuti inderogabili della fede cattolica. È anche autore e promotore di una importante riforma e anche modernizzazione della Curia, rendendola anche sempre più internazionale. Ma un merito grandissimo gli va riconosciuto come promotore dell'ecumenismo. Un evento storico di grande rilevanza fu il 5 gennaio 1964, quando il patriarca Atenagora I e Papa Paolo VI si incontrarono a Gerusalemme. Il loro abbraccio di pace e la loro dichiarazione di riconciliazione furono il primo atto ufficiale congiunto delle due chiese fin dallo scisma del 1054. Pensate, 900 anni. La dichiarazione comune cattolico-ortodossa del 65 fu letta contemporaneamente il 7 gennaio 1965 in un incontro pubblico nell'ambito del Concilio Vaticano II a Roma e a Gerusalemme in occasione di una cerimonia specialmente organizzata per questa cosa. E questa dichiarazione precisò che lo scambio delle scomuniche che nel 1054 determinarono lo scisma era solo fra le persone interessate, non fra le chiese, e che tali censure non intendevano rompere la comunione ecclesiastica tra la sede apostolica di Roma e quella di Costantinopoli. Ecco, le visite reciproche senza precedenti del Papa e del Patriarca di Costantinopoli sono il risultato dell'avvenuta eliminazione di molti ostacoli storici che ha portato ad una ripresa del dialogo fra quelli che sono stati chiamati i due polmoni della cristianità, la Chiesa Cattolica Romana e la Chiesa Cattolica Ortodossa. E questo è avvenuto, pensate, lo ripeto, dopo 900 anni di silenzio. Un altro avvenimento memorabile fu il 14 dicembre del 75, in occasione del decennio, appunto, l'anniversario di questa abrogazione delle scomuniche, al termine della liturgia eucaristica nella Cappella Sistina, Paolo VI si avvicinò al metropolita, era Melitone di Calcedonia, che rappresentava il patriarca di Costantinopoli, si inginocchiò davanti a lui, che rappresentava per il Papa in quel momento tutta l'ortodossia, e ne baciò i piedi, rovesciando l'antico rituale del bacio del piede che prescriveva di farlo per il Papa di Roma. Commentando questo gesto, senza precedenti nella storia della Chiesa, il Patriarca Dimitrios I affermò: con questa manifestazione il venerato e a noi carissimo fratello, il Papa di Roma Paolo VI, ha superato se stesso e ha mostrato alla Chiesa e al mondo ciò che è e può essere il Vescovo cristiano e soprattutto il primo Vescovo della cristianità, una forza di riconciliazione e di unificazione delle Chiese e del mondo. Un giornalista di Atene, profondamente toccato da questa scena, disse: solo un uomo veramente grande può umiliarsi così. Ma Melitone di Calcedonia lo corresse: solo un santo. Ecco, ma il suo impegno ecumenico non si discosta mai però dai pronunciamenti dogmatici del Vaticano I sull'infallibilità. Affermava il Papa che la Chiesa del Concilio Vaticano II, cito testualmente, ama con cuore ecumenico, vale a dire con ampiezza aperta, umilmente, affettuosamente, tutti i fratelli cristiani, ancora estranei alla perfetta comunione con questa nostra Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. E in un discorso dell'ottobre 1974, alla segreteria del Sinodo dei Vescovi, rivendicherà il potere pieno, supremo, universale del Romano Pontefice, potere che non può essere ridotto a circostanze particolari. Questo non gli impedisce di dichiarare sinceramente ai fratelli separati che se alcuna colpa, e cito di nuovo, se alcuna colpa fosse a noi imputabile per tale separazione, noi ne chiediamo a Dio umilmente perdono. E domandiamo perdono anche ai fratelli che si sentissero da noi offesi. Questo è lo spirito profondo di Papa Montini. all'avanguardia anche nelle questioni sociali, Paolo VI ottiene che la Chiesa, esperta di umanità, attraverso la Santa Sede, diventi un soggetto presente a pieno titolo nel Consesso Internazionale delle Nazioni, all'ONU. Lui stesso, il 4 ottobre 1965, si reca in visita all'ONU, alle Nazioni Unite, considerate come un moderno aerografo dei popoli, proponendo con tale gesto l'immagine di una Chiesa a suo agio nella modernità, capace di parlare un linguaggio intellegibile, ma che non dimentica la sua missione evangelizzatrice. Una Chiesa che entra con garbo negli affari internazionali, ma che nello stesso tempo afferma con forza quei valori e quei diritti che devono essere connaturati alla persona umana e che nessuno può e deve sopprimere. Accorati i suoi appelli per la pace nel mondo, come quello memorabile lanciato a Fatima. Uomini, procurate ad essere degni del dono divino della pace. Uomini, siate uomini. Uomini, siate buoni, siate saggi, siate aperti alle considerazioni del bene totale del mondo. Uomini, siate magnanimi. Uomini, sappiate vedere il vostro prestigio e il vostro interesse non contrari, ma solidali col prestigio e con l'interesse altrui. Uomini, non pensate a progetti di distruzione e di morte, di rivoluzione e di sopraffazione. Pensate a progetti di comune confronto e di solidale collaborazione. È il tema della pace. Dal 1968 in poi, Papa Montini farà celebrare ogni anno, il 1 gennaio, una giornata della pace, pubblicando ogni volta uno speciale messaggio. Fedele al nome che si è scelto, quello dell'Apostolo delle Genti, il Papa inaugura i viaggi all'estero che costituiranno una delle caratteristiche del suo successore, Giovanni Paolo II, e visita la Terra Santa, sia Giordania che Israele, l'India, gli Stati Uniti, il Portogallo, la Turchia, la Colombia, la Svizzera, l'Uganda e nell'ultimo lungo viaggio del 1970 l'Iran, il Pakistan, le Filippine, le isole Samoa, l'Australia, l'Indonesia, Hong Kong e lo Sri Lanka. Durante questa trasferta subisce a Manila un attentato da parte di uno squilibrato che lo accoltella con un kris, quei pugnali a lama ondulata, no? Che penetra nel suo collo e in parte nel petto del pontefice. Per fortuna senza raggiungere organi importanti. Le ferite appaiono serie, ma pensate, Paolo VI non vuole che si sappia e decide di continuare il viaggio. Un'altra occasione di sofferenza silenziosa per il bene della Chiesa. Papa dei grandi gesti simbolici deporrà la preziosa tiara col copricapo papale a forma di ogiva sormontato da 3 corone che gli era stato donato dai fedeli milanesi e deciderà di venderla per distribuire il ricavato ai poveri. È stato il Papa che più di tutti gli altri nel Novecento ha avuto anche la passione per l'arte e questo viene dimostrato dalle collezioni di autori anche moderni che lui ha donato ai musei vaticani. La grande capacità di autodisciplina che emerge dal modo di scrivere, dalla grafia, no, del Papa Montini è testimoniata anche dagli orari di lavoro che veniamo a conoscere dal suo segretario Monsignor Macchi. La giornata iniziava immancabilmente con la sveglia delle 6 e si concludeva all'1:30 o anche alle 2 di notte dopo un'ultima ora di lavoro sulle carte che seguiva alla recita della compieta di mezzanotte. Abitudini che gli consentivano una mole di lavoro enorme, tutti i discorsi alle udienze del mercoledì e tutti gli Angelus della domenica erano da lui preparati e manoscritti, ma anche gli hanno permesso questi orari degli adeguati spazi di preghiera e di contemplazione. Un orario così stretto ed esigente, scrive Monsignor Macchi, rivela come fosse totale il dono di se stesso nel servire la Chiesa. Ecco, io penso di aver tratteggiato un po' le linee più belle del papato di Papa Montini, Paolo VI. E prima di una pausa musicale per rifletterci, io chiudo questo primo momento con una preghiera Maria Ausiliatrice, è brevissima, l'ha composta San Giovanni Bosco 150 anni fa. Seguitemi con il vostro cuore. O Maria, Vergine potente, tu grande illustre presidio della Chiesa, tu aiuto meraviglioso dei cristiani, tu terribile come esercito schierato a battaglia, tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo, tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze, difendici dal nemico e nell'ora della morte accogli l'anima nostra in paradiso. Amen. Riprendiamo la nostra conversazione cercando anche nei documenti del Concilio Vaticano II alcuni elementi che possono aiutarci a comprendere lo spirito. Intanto ricordiamo che quattro papi hanno detto e riaffermato che il Concilio Vaticano è stato ed è ancora una grazia, anzi la più grande grazia dello Spirito Santo alla Chiesa di questi tempi difficili. Ricordiamo anche però che il rinnovamento non è opera nostra, è l'opera dello Spirito Santo, che ci ricorda tutto, come dice Giovanni nel capitolo 14, e ci introduce in tutta la verità. È molto bello questa sottolineatura dell'Apostolo Giovanni che ci dà consolazione anche oggi. Per la forza dello Spirito, il Concilio Vaticano II ha costituito su parecchi fronti un'autentica novità, una crescita della coscienza, della fede, di quella fede perenne che su alcuni punti anche di dottrina e di prassi nel passato forse erano stati anche un po' dimenticati o seppelliti da tradizioni degli uomini, e quindi lo Spirito Santo ci ha aiutati a riscoprirli. Allora, entriamo gradualmente però nella conoscenza di questi documenti. Iniziamo dal primo. Tra tutti i documenti conciliari il più importante è la Costituzione dogmatica Lumen Gentium, traduzione luce dei popoli. Normalmente chi scrive questi documenti sceglie di cominciare sempre con una parola che in qualche maniera faccia capire il tema di tutto il documento. Quindi Lumen Gentium è chiaramente così il grande obiettivo che il Concilio si proponeva, illuminare i popoli. E quindi parla proprio della Chiesa, della sua natura, della sua organizzazione. E Paolo VI l'ha definito questo documento la Magna Carta del Vaticano II. Il Concilio Vaticano II delineò in modo dettagliato la dottrina sulla Chiesa che era stata abbozzata nel Concilio di Trento e nel Concilio Vaticano I. Nel documento venne esposta e approfondita quella dottrina che nel Vaticano I era contenuta nella Costituzione Pastor Eternus, però poneva, o meglio ha posto nello stesso tempo, alcune istanze riformatrici, tra le quali la rinnovata importanza attribuita ai laici e a tutto il popolo di Dio nel suo complesso, nella vita della Chiesa. Ecco, la Chiesa viene innanzitutto definita come sacramento di Cristo. Ecco, questa parola, sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Quindi la Chiesa è questa forza che Cristo ha voluto per la redenzione del genere umano, è il suo corpo mistico, è il popolo di Dio. Nel Concilio si ribadì la struttura divisa in tre parti della Chiesa, tripartita, che ricalca le tre caratteristiche cristologiche che ognuno di noi riceve nel battesimo, no? Sacerdozio, profezia, regalità. Il sacerdozio fu visto proprio in relazione prevalente con i presbiteri. quindi sacerdozio ordinario. La profezia, che non vuol dire semplicemente prevedere il futuro, ma è parlare a nome di Dio, è una parola greca, profemi, parlare a nome di Dio, testimoniare il suo regno, ecco, fa pensare immediatamente a coloro che si sono consacrati nella vita religiosa. La regalità, terzo elemento di questa struttura, non ha niente a che vedere con i re, è il governo, la responsabilità di gestire la vita sociale e anche il creato, che è peculiare dei laici. Quindi vedete, una sottolineatura per i presbiteri, una sottolineatura per i religiosi e una per i laici. Ciò nonostante, noi sappiamo che ogni battezzato deve vivere proprio per dono di Spirito Santo tutte e tre queste dimensioni cristologiche, naturalmente portando a pienezza quella in cui è stato chiamato dal Signore. Si parlò quindi anche di sacerdozio comune dei fedeli, specificando la distinzione fra questo sacerdozio detto battesimale e quello ministeriale. Quello battesimale è di tutti, quello ministeriale è di coloro che sono stati ordinati. Poi venne approfondito anche il ruolo e la natura dell'Episcopato e del suo rapporto con il Papa. Si precisò come i vescovi, successori degli apostoli, dovessero lavorare collegialmente tra di loro e soprattutto in comunione con il vescovo di Roma e successore di San Pietro, il Papa, capo del collegio episcopale. Poi, essendo finito il potere temporale della Chiesa, si riconobbe una preminenza del laicato cattolico nel vivere la dimensione regale, cioè il rapporto con il mondo. I laici erano così come i cristiani che assumevano una specifica funzione, ricondurre il mondo a Cristo, testimoniare la propria fede nelle realtà temporali e non più soltanto come un popolo guidato da pastori. Importante in questo campo fu il decreto sull'apostolato dei laici, che è un altro documento del Concilio e che porta come titolo Apostolicam Actuositatem, cioè impegno apostolico, che ha rivalutato e incoraggiato il ruolo dei fedeli non consacrati e di tutto il popolo di Dio nel portare avanti la missione della Chiesa, nell'opera di evangelizzazione, di santificazione dell'umanità. E in particolare, questo mi pare bello sottolinearlo, il Concilio riconobbe il ruolo esercitato negli 80 anni precedenti dall'Azione Cattolica o da altre associazioni parallele nella formazione dei laici cattolici anche al di fuori di ambiti tradizionalmente ecclesiali. Un secondo documento su cui attiro la vostra attenzione è la Dei Verbum, ecco anche qui le due parole che danno il tema del documento, parola di Dio, Dei Verbum, che dopo aver approfondito l'identità della Chiesa approfondì questo aspetto così importante della nostra vita cristiana. Dei Verbum vuol dire parola di Dio, che è un documento che vuol quindi parlare della rivelazione, Dio che parla. Vi leggo il primo paragrafo, molto bello, dice così: in religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia, il Santo Concilio fa sue queste parole di San Giovanni Evangelista: annunziamo a voi la vita eterna che era presso il Padre e si manifestò a noi, vi annunziamo ciò che abbiamo veduto e udito, affinché anche voi siate in comunione con noi e la nostra comunione sia col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo. Ecco, dopo questo solenne proemio che mette in evidenza che il Concilio ha tutte le intenzioni di rimanere nel solco dei concili precedenti e in particolare del Concilio Tridentino e del Vaticano I, continua dicendo: il Concilio intende proporre la genuina dottrina sulla divina rivelazione e la sua trasmissione affinché per l'annuncio della salvezza il mondo intero ascoltando creda. credendo speri, sperando ami. Quest'ultima frase il Consiglio l'ha presa da una delle catechesi di Sant'Agostino. Annunziare, ascoltare, credere, sperare, amare. Vedete il programma completo della Chiesa nel mondo. Arriviamo adesso al secondo paragrafo, che è un passaggio fondamentale, perché afferma semplicemente: Cristo è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la rivelazione. Parole semplici, ma di grandissimo valore. Il documento, la Dei Verbum, vuole dire che la rivelazione ha come annuncio centrale Cristo, non solo il libro della Bibbia. La Bibbia è uno strumento per arrivare a Cristo e tramite Cristo al Padre, ma la parola di Dio non è innanzitutto la Bibbia. Per giungere a Cristo dobbiamo passare dalla Scrittura, in realtà dobbiamo passare anche per i sacramenti, anche per la Chiesa, ma la rivelazione piena è la persona viva di Gesù Cristo. Che cos'è dunque la parola di Dio? La parola di Dio per eccellenza è Gesù Cristo. Al paragrafo 7 questo documento aggiunge: la sacra tradizione e la scrittura sacra dell'uno e dell'altro testamento sono come uno specchio nel quale la Chiesa pellegrina in terra contempla Dio, dal quale tutto riceve. Allora vedete che la Chiesa viene paragonata a una persona che si specchia in che cosa? Nella tradizione e nella scrittura, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento. Qui cominciamo a comprendere un passaggio fondamentale che ci fa capire ulteriormente qual è il posto della Bibbia. Nella trasmissione della rivelazione divina, Dio che si rivela, la Sacra Scrittura e la tradizione sono due realtà da prendere insieme, sono due realtà inseparabili l'una dall'altra. Non si può prendere l'una senza l'altra, ma queste due realtà insieme sono lo specchio in cui la Chiesa contempla Dio, lo specchio nel quale l'uomo oggi può vedere Cristo, vedere la sua rivelazione e quindi può vedere Dio. Vediamo Cristo, la pienezza della rivelazione di Dio, e lo vediamo attraverso l'unità composta da queste due realtà, scrittura e tradizione. Ma che cos'è la tradizione? Per capire chiaramente cos'è la tradizione leggiamo ancora uno dei paragrafi, il paragrafo 8 di questo documento, che dice: così la Chiesa nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto perpetua e trasmette a tutte le generazioni ciò che essa è e tutto ciò che essa crede. Vedete, sono frasi semplici ma molto ricche di contenuto. Il soggetto è la Chiesa. Cosa fa la Chiesa? Trasmette ciò che la Chiesa è. La tradizione è la trasmissione della vita divina. E una generazione di persone vivendo la vita cristiana trasmette alla successiva generazione quella stessa vita. Quindi la tradizione non è una cosa vecchia, ma è il rinnovarsi continuo della vita divina che viene donata. Bene, la fede cristiana si basa così su due pilastri. Da un lato è legata ad alcuni eventi storici ben definiti. Se Cristo non fosse nato, morto e risorto, noi saremmo dei folli, ce lo dice San Paolo. Quindi la fede è legata a un evento che è avvenuto una sola volta. Ma anche l'altro aspetto è coessenziale. Se fosse solo un fatto storico, certo, vero, ma non potesse essere vero per me oggi, vivo qui, questa fede non servirebbe a niente. Se Cristo non è vivo oggi e oggi non mi incontra nella tradizione, a che cosa mi serve? Che senso avrebbero l'incarnazione, la Pasqua, se fossero soltanto una commemorazione del passato? La fede cristiana ha come due poli che continuamente si rimandano l'un l'altro. È sì basata su un evento che è avvenuto, ma è basata su di un evento dell'oggi nel quale si trasmette viva quella realtà che è già avvenuta. Ecco, così la Chiesa è l'oggi della salvezza. Concludo questa nostra trasmissione di oggi con un accenno al libro della Bibbia. Nella pratica la costituzione Dei Verbum sulla Divina Rivelazione ricollocò al centro della vita della Chiesa e anche dei singoli cristiani la Bibbia, che dall'epoca del Concilio di Trento, a causa della riforma protestante, che naturalmente così l'aveva utilizzata come uno strumento quasi di divisione, e quindi era stata vincolata a essere solo in latino e di fatto riservata al clero e anche in modo limitato. Quindi incoraggiò la ricerca scientifica sui testi originali, l'aveva già cominciata Pio XII con l'enciclica Divino Afflante Spiritu, e poi incoraggiò le traduzioni nelle lingue vive, anche secondo le lingue parlate correnti, e incoraggiò anche la pratica della Lectio Divina. Ringraziamo il Signore di questi doni del Concilio. E direi che vi lascio meditare con alcune frasi finali di questo documento prima di ascoltare le vostre domande. E vi leggo proprio così brevemente, dice ancora il documento. La tradizione della Chiesa trasmette integralmente la parola di Dio, affidata da Cristo Signore e dallo Spirito agli Apostoli e ai loro successori. E il Magistero non è superiore alla parola di Dio, ma la serve, insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso. La Chiesa ascolta, custodisce e fedelmente espone la parola, la quale costituisce l'unico deposito della fede da cui attingere tutto ciò che propone da credere come rivelato da Dio. Pronto?
Buonasera e pace e bene.
Grazie, buonasera anche a lei.
Sono Elisabetta e parlo dalla provincia dell'Aquila.
Benissimo.
Intanto una portatrice di handicap al 100%, però non è questo che voglio. Intanto è la prima volta che chiamo e da tanto vorrei, e nelle sue parole, nel suo carisma, dire al mondo intero intanto un grazie a Dio perché esistete, perché esiste Radio Maria, e un risveglio a noi cristiani di non addormentarci sempre di più. Peccato che queste cose i nostri parroci non ci hanno mai parlato. Grazie, e vorrei dare lo spazio anche agli altri.
Elisabetta, la ringrazio moltissimo. Ci sono degli handicap fisici, ma ci sono anche delle ricchezze spirituali, e lei l'ha dimostrato immediatamente che lei è ricca di spirito, e mi associo con lei nel ringraziare Radio Maria che diffonde in modo meraviglioso in tutto il mondo queste cose. E mi associo anche nella richiesta di un risveglio anche dei parroci, certo, e solo che io lo dico con sincerità, ci manca il momento, e nell'omelia domenicale non riusciamo a mettere tutte queste cose, bisognerebbe ritornare a momenti di catechesi adulta pensati per categorie nei giorni feriali, e insomma bisogna impegnarci davvero a diffondere le ricchezze della Chiesa. Grazie Elisabetta. Pronto? Pronto?
Mario, telefono dalle pendici del Monte Rosa.
Del Monte?
Rosa.
Oh, che bello.
Volevo dire solo questo: io sono un ex allievo, un ex convittore salesiano dell'istituto di Biella.
Molto bene.
Quando lei ha parlato di Maria Ausiliatrice, io sono andato in brodo di giubilo, come si usa dire, però volevo anche aggiungere questo. Mi ricordo con chiarezza quando a Biella abbiamo fatto la fiaccolata per accompagnare il vescovo di allora, che partiva appunto per il Concilio Ecumenico Vaticano II, e lui ci aveva detto: io starò fermo nelle mie convinzioni, e poi tutto è cambiato. Deo gracias.
Bene Mario, ti ringrazio di questa testimonianza. Non è l'unico vescovo a cui è capitato, sai, la prossima volta parleremo anche del Cardinale Arcaro, di altre figure molto belle, proprio che hanno dimostrato come lo spirito riesce a trasformare quando noi gli facciamo spazio. Questo vale per me oggi, per te, quindi visto che domenica è la festa di Pentecoste, mettiamoci davvero disponibili allo Spirito Santo, che possa essere Lui a istruirci, a cambiare i nostri cuori. Grazie. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì.
Sono in linea?
Sì.
Ah, buonasera, mi chiamo Anna Maria, telefono da Anzio.
Bene, Anna Maria.
Sì, ho seguito un attimo perché ho acceso da poco la radio, quindi ho sentito che parlava della Lumen Gentium. E siccome, diciamo, ho iniziato molto...
No, veramente, veramente, sì,
ho fatto un accenno.
Prosegui pure.
Sì, ho fatto un accenno, era solo perché se non è inerente l'argomento, insomma, interrompo subito. Però no. Parlando di questo qui, insomma, siccome ho iniziato a leggere un libro del padre Stefano De Fiores, molto umilmente, insomma, abbastanza tecnico, si parlava nel capitolo 8 di, diciamo, del ruolo di Maria, quindi anche quello una diciamo una buona cosa, nel senso che comunque ribadire il ruolo di Maria non come oscurante Cristo, bensì uno strumento proprio della misericordia di Dio che aiuta ad arrivare a Cristo. Insomma, era questa una riflessione quando lei ha parlato, diciamo, di queste accenno a questo documento così importante, quindi volevo sentire una sua opinione, se era possibile. La ringrazio.
Sono io che ringrazio te, Anna Maria, perché siamo nel mese di maggio, tra l'altro anche tu porti almeno per metà questo nome. E quindi davvero nel Concilio Vaticano II la figura di Maria è stata ricollocata all'interno della Chiesa, questo è fondamentale. Maria è la prima discepola di Cristo, colei che ha saputo più di ogni altro accoglierlo, imitarlo, seguirlo, e proprio nel momento in cui in qualche maniera gli è stato chiesto il sacrificio più grande, di veder morire suo figlio sulla croce, ha ricevuto l'investitura, ecco, di essere madre nella Chiesa. Quindi ti ringrazio di questo richiamo che ci aiuta a vivere meglio il mese di maggio. E se c'è un esempio di chi ha saputo accogliere i doni dello Spirito Santo e farlo diventare veramente, direi, feconda nel senso più grande del termine, è proprio Maria. Quindi affidiamoci a lei, in particolare domani a Maria Auxiliatrice, ma insomma in generale proprio la devozione a Maria. Grazie Anna Maria. Pronto?
Buonasera, si è lodato Gesù Cristo.
Sempre si è lodato.
Sono Umberto da Treviso.
Sì.
Mi scusi padre, ho un problema, il mio problema è il seguente: io so che il Concilio Vaticano II era essenzialmente pastorale, anzi era stato un concilio pastorale, però ha generato due ermeneutiche, due interpretazioni, due scuole di interpretazione. È dovuto questo al linguaggio utilizzato? Cosa è dovuto? Perché ho chiesto anche spiegazioni a alcuni preti, a un frate, ecco, carmelitano, e onestamente non siamo arrivati a niente, insomma, ecco, non si è capito, io non l'ho capito almeno, può chiarirmi qualcosa in merito?
Allora, la tua domanda esigerebbe una trasmissione ad hoc, perché effettivamente anche Benedetto XVI ha rilevato questa doppia corrente nella Chiesa, però ha dato anche magisterialmente già un indirizzo preciso da seguire. Qualcuno parla di discontinuità, qualcuno parla invece di totale continuità. Ecco, il Papa usa un linguaggio molto più corretto dicendo che è un rinnovarsi nella continuità. Quindi c'è il rinnovamento, e avrò modo anche la prossima volta di sottolinearlo con alcuni passi molto belli. Però nella continuità, cioè quello che la Chiesa ha sempre insegnato, lo insegniamo ancora oggi, certamente lo Spirito Santo che ci illumina ci permette di anno in anno, di secolo in secolo, di approfondire meglio la parola, di cogliere meglio l'insegnamento e quindi di, in qualche maniera, di portare un rinnovamento, ma nella linea della continuità. E come capisci, bisognerebbe poi approfondire, direi, molto molto ogni singola affermazione per valutare quanto questo è vero. Bene Umberto, grazie della tua domanda.
Prendiamo ancora un'ultima domanda, Don Ferdinando.
Pronto?
Pronto, buonasera, mi chiamo Italo, chiamo da Pascapè in provincia di Pavia. Buonasera, padre Ferdinando.
Buonasera, Italo.
Sì, ho sentito la sua catechesi, la sua dissertazione su Paolo VI, mi veniva in mente quando San Francesco comportava allo stesso modo passando i piedi dei frati cosiddetti ribelli perché non seguivano la regola francescana, quindi ha ripetuto e imitato fedelmente l'insegnamento della Chiesa, in questo caso verso francescana. Vorrei dare alcune spiegazioni, una spiegazione breve, se è possibile, riguardo al libro che mi pare abbia scritto Paolo VI, sì, le chiavi pesanti, che mi sembra si riferissero all'eredità del Concilio Vaticano II.
Scusa, mi ripeti il titolo perché non l'ho capito.
Le chiavi pesanti.
Le chiavi pesanti. Ti confesso che non lo conosco.
L'ha scritto lui, comunque è stato detto e ripetuto un po' di volte e mi sembrava che giungesse a proposito appunto perché aveva ereditato qualcosa di veramente significativo e pesante, insomma, da Giovanni XXIII.
Certo, ma io condivido, l'ho detto anch'io nella trasmissione, che Paolo VI ha sentito il peso di questo impegno che riteneva superiore alle sue forze. Comunque mi documenterò, perché ti confesso che questo libro non lo conosco e quindi magari per la prossima volta. Grazie, Italo. Io vado a concludere la nostra trasmissione con una preghiera finale, come sempre. E provate a immaginare a chi rivolgo la preghiera oggi, vigilia del 24 maggio, festa di Maria Ausiliatrice. Ecco, pregate con me. O Maria Ausiliatrice, noi ci affidiamo nuovamente, totalmente, sinceramente a te. Tu che sei Vergine potente, resta vicino a ciascuno di noi. Ripeti a Gesù per noi il non hanno più vino che dicesti per gli sposi di Cana, perché Gesù possa rinnovare il miracolo della salvezza. Ripeti a Gesù, non hanno più vino, non hanno salute, non hanno serenità, non hanno speranza. Tra noi ci sono molti ammalati, alcuni anche gravi, confortali, o Maria Ausiliatrice. Tra di noi ci sono molti anziani, soli e tristi, consolali, o Maria Ausiliatrice. Tra noi ci sono molti adulti sfiduciati e stanchi, sostienili, o Maria Ausiliatrice. Tu che ti sei fatta carico di ogni persona, aiuta ciascuno di noi a farsi carico della vita del prossimo. Aiuta i nostri giovani, soprattutto quelli che riempiono le piazze e le vie, ma non riescono a riempire il cuore di senso. Aiuta le nostre famiglie, soprattutto quelle che faticano a vivere la fedeltà, l'unione, la concordia. Aiuta le persone consacrate perché siano un segno trasparente dell'amore di Dio. Aiuta i sacerdoti perché possano comunicare a tutti la bellezza della misericordia di Dio. Aiuta gli educatori, gli insegnanti, gli animatori perché siano aiuto autentico alla crescita. Aiuta i governanti perché sappiano cercare sempre e solo il bene della persona. O Maria Ausiliatrice, vieni nelle nostre case. Tu che hai fatto della casa di Giovanni la tua casa, secondo la parola di Gesù in croce, proteggi la vita in tutte le sue forme, età e situazioni. Sostieni ciascuno di noi perché diventiamo apostoli entusiasti e credibili del Vangelo. E custodisci nella pace, nella serenità e nell'amore ogni persona che alza verso di te il suo sguardo e a te si affida. Amen.
Si conclude così il collegamento dell'Opera Sacro Cuore di Bologna. Ringraziamo Don Ferdinando Colombo e voi, cari ascoltatori, che ci avete seguito. Il prossimo appuntamento con Don Ferdinando è per il quarto mercoledì del mese di giugno, giorno 27 giugno, sempre alle ore 15:45. Da Bologna un cordiale saluto con l'augurio di una buona serata nell'ascolto di Radio Maria. Linea allo studio centrale.